Bene, ci siamo, tornati come sempre dopo il mini break con voi in diretta a TMV Radio Maracanã nel pomeriggio, quindi voglio comunque ricordare sempre il nostro contatto, il 331-8200213 per i vostri messaggi. Allora, siamo pronti, mi dicono che ci sono, mi fa molto piacere in questo spazio di Maracanã. Intanto do il buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Poi mi fa tanto piacere che avere ospite qui in questo passaggio di Maracanã vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Ciao Stefano, ben trovato. Grazie.
Ciao Marco, ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti.
Allora, grazie veramente di aver accettato il nostro invito, Stefano. Allora, insieme a voi voglio subito, prima si stava facendo un attimo, voglio concludere con voi riprendendo un discorso del precedente blocco di trasmissione. Il primo stavo chiedendo agli ospiti che avevamo, il primo tassello da inserire nella Juve del prossimo anno, quale deve essere ad oggi, visto la situazione, quello insomma che stiamo che sta vivendo la Juve? Parto da Stefano.
Il primo tassello per la Juve ha bisogno di tanti tasselli la Juve, però forse mi verrebbe da dire che il primo tassello deve essere l'allenatore. Io non so se l'allenatore sia, non credo che Allegri sia l'allenatore giusto per un progetto che deve essere per forza nuovo, perché sarà un progetto che quasi sicuramente o molto probabilmente porterà la Juve fuori dalle coppe, sicuramente fuori dalla Champions League, che porterà via tanti giocatori importanti. Penso a Rabiot, penso a Di Maria, penso a Paredes. C'è una squadra da ricostruire, e se mi chiedi quale deve essere il primo tassello da mettere, io penso che in qualche modo la Juve debba pensare di cambiare allenatore, considerati i risultati terribilmente deludenti di questa stagione.
Paolo, vengo da te.
Sì, io auspico quasi un anno zero di ripartenza totale, insomma, che ci sono due discorsi. Uno è il rapporto, diciamo, con i massimi dirigenti dell'UEFA, ma anche del calcio italiano, che non sono affatto buoni, no? Insomma, da Šeferin a Gravina non mi sembra che ci siano i migliori rapporti in questo periodo. E l'altro invece è una rifondazione proprio della società, in rapporto poi a quelle che saranno le penalizzazioni definitive anche per quanto riguarda il campo europeo. Questa può essere l'occasione per ripartire, chiaramente con un nuovo allenatore, perché gli ultimi due anni di Allegri sono stati un fallimento da un punto di vista di risultati, ma anche un fallimento dal punto di vista di una proiezione verso il futuro, perché si sono visti solo giocatori bocciati, insomma, da Dybala, Kulusevski. È partita una squadra intera anche di giovani, ex giovani, in qualche modo potevano essere la speranza della Juve del futuro, De Ligt soprattutto, per non costruire nulla, perché si sono presi giocatori anziani che ora dovranno essere dismessi, Di Maria su tutti, oppure giocatori che sono stati lasciati in balia di se stessi, Vlahovic o anche Chiesa. Insomma, è una Juventus che ha bisogno di una rifondazione, ma in mani di un allenatore che abbia le conoscenze idonee per poter ricostruire. Allegri non è questo allenatore.
Però condivido la chiave di lettura, però c'è questa, diciamo, situazione del contratto di Allegri che non è una così situazione facile da risolvere, no? Non so, Stefano, se ci sono, poi chiedo a Paolo, avete ulteriori indiscrezioni, però insomma partiamo da una situazione non semplice da risolvere, perché si parla di tanti soldi.
Si parla di tanti soldi, ma noi a volte a mio avviso sbagliamo i conti, nel senso che noi diciamo che la Juventus, per se manda via Allegri, deve pagargli diciamo in due anni all'ordo 30 milioni di euro e quindi ci rimette 30 milioni di euro. In realtà non sono quelli i soldi che la Juve ci rimette, la Juve ci rimette i soldi del nuovo allenatore, perché i 30 Allegri li deve dare comunque, che li rimanga o che li se ne vada. Quelli che aggiunge alla spesa quindi non sono quelli di Allegri,
ma quelli del nuovo.
Ma quelli del nuovo, quindi se il nuovo, chiaro, se il nuovo costa quanto Allegri, allora la Juve ci rimette 30 milioni, ma se il nuovo, come io credo, non costa quanto Allegri, allora ci rimette quelli del nuovo. L'idea, a quello che se ne so, la Juve non ha intenzione di prendere un altro allenatore affermato come Allegri nel caso in cui decida di cambiare.
Chi potrebbe andare, Stefano? Faccio questa...
Ma l'abbiamo scritto anche due giorni fa su Gazzetta.it, i nomi sui quali loro, ai quali loro pensano di più sono Tudor e Thiago Motta, quindi allenatori emergenti, allenatori che possono ripercorrere un po' il tragitto che ha fatto, provare a ripercorrere il tragitto che ha fatto, che ha cominciato nel 2011, Antonio Conte. È chiaro che Antonio Conte oggi è improponibile per una questione di costi, per una questione anche di ambizioni da un certo punto di vista, perché la Juve dovrà fare comunque un mercato molto attento, perché non ha ovviamente straordinaria disponibilità, e quindi la tipologia di tecnico su cui la Juventus
questo tipo di figura
è orientata, questo, quello che ne so io sì.
Paolo, che ne pensi di questi due nomi? Perché prima addirittura i nostri ascoltatori ci scrivevano Palladino, e quindi sempre figure giovani. Sta rinnovando con il Monza, infatti, quindi è difficile. Che ne pensi, Paolo, di questi due nomi?
No, mi sembrano nomi assolutamente giusti per una causa di rifondazione, per ritrovare un ambiente nuovo, per lavorare su dei giovani, anche su altri tipi di giocatori. Thiago Motta ha quello spessore, ma lo stesso ce l'ha Tudor. Mi avrebbero fatto, diciamo, in qualche modo sorprendere altri nomi, cioè magari che non avessero un passato anche da giocatore, perché è importante anche quello nello spogliatoio con cui confrontarsi. A me l'esperienza per esempio di Giuntoli e Spalletti a Napoli è piaciuta moltissimo per il fatto che comunque il percorso che ha fatto il Napoli potrebbe essere lo stesso percorso che dovrà fare la Juventus, cioè quello di tagliare. Napoli ha fatto per ragioni di costi, la Juventus in qualche modo ci sarà costretta forzatamente, abbandonare dei rami secchi che allora non sembravano nemmeno secchi, ma produttivi da un punto di vista economico, insomma gli Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, insomma Ospina, giocatori che in qualche modo avevano dato tantissimo a Napoli, che i tifosi ancora osannavano. Eppure il Napoli ha avuto la forza di tagliare quei rami, questi giocatori, per comprarne di nuovi, che erano stati addirittura presi in giro all'inizio. Chi non ricorda, diciamo, le prese in giro sul nome di Kim?
Come no?
Che minchia è queste cose qui, eccetera. Kvaratskhelia impronunciabile, eccetera, eccetera. Quindi se si dovesse fare di nuovo questo percorso, magari con Thiago Motta e Tudor, perché sono all'altezza anche per le esperienze che hanno avuto, è questo il percorso che il Napoli deve fare, che la Juventus deve fare sulla scorta di quello che è successo proprio a Napoli, per ragioni diverse, assolutamente diverse, certo, naturalmente certo. Opposte, perché la gestione della Juventus non è sana come quella del Napoli, e proprio diciamo nel nome di un'operazione che addirittura doveva guardare ai soldi e quindi al bilancio, addirittura è arrivato uno scudetto. Quindi immagino un'operazione del genere fatta con una rete di osservatori intelligente, una capacità appunto di prendere le sorprese sul mercato, di metterle insieme in mano a un allenatore che le sappia poi far giocare, potrebbe essere la formula vincente.
Paolo, un attimo da te, poi sento anche Stefano, perché riparto un po' anche da un passo che oggi sulla Gazzetta ho letto e che ne abbiamo anche parlato in precedenza, no? Questo passo indietro che dovrebbe fare sulla Superlega, o arriverà la stangata in Europa, cioè la UEFA quasi a sorta di minaccia, no? Una sorta di minaccia in questo senso. Volevo sentire un po' il tuo pensiero, perché poi almeno così colgo anche l'occasione che c'è Stefano qui, anche prima ne parlavamo, insomma Elkan o comunque la Juve non ha rinunciato all'idea della Superlega.
Cioè, la posizione della Juventus è molto chiara, diciamo l'accoglienza di certe notizie, che sono notizie importanti, che solo la Gazzetta riesce ad avere, questo è vero, insomma hai avuto ai tempi di Calciopoli, le continua ad avere in questo periodo, perché sicuramente è un giornale di riferimento, hanno però bisogno da parte mia, ecco, non da parte di altri, di un commento. Cioè se so che l'UEFA in qualche modo è disposta, non dico ricattare, il termine è ingiusto, ma serve soltanto a far capire, a comprendere il problema, a ricattare una società nel nome del piegarsi a un'idea che sia di abbiura della Superlega, questa non mi piace, quindi il commento va fatto. Cioè, io non posso registrare passivamente ciò che lascia intravedere la signora Cristillen, o quello che in qualche modo arriva dall'UEFA, perché è una sorta di minaccia, ma che non è solo la Juventus, è il calcio italiano, come dire, o come vi comportate così o noi agiremo in quest'altra maniera. Ma siamo a mercato del pesce, cioè non è questo il modo, e ribadisco il mio scappello davanti alle esclusive e alle cose che fa la Gazzetta, ma non è questo il modo da parte di un potente di far giungere il suo pensiero. Da quest'altra parte, allora, per me, per quanto non mi possono essermi simpatici o antipatici i poteri forti o, diciamo, i grandi gestori di capitali come possono essere John Elkann, beh, fa benissimo a tenere il punto, fa benissimo non solo a osservare una linea di condotta coerente, diciamo, con quello che sta succedendo, ma anche a creare un'alternativa all'UEFA, perché non è detto che l'UEFA sia il bene assoluto del calcio europeo e mondiale. Io questo non lo credo assolutamente.
Stefano, insomma, questa è un po' la sensazione che si percepisce, no? Di una pressione a livello di ricatto, di minaccia che, insomma, la UEFA in questo momento sta esercitando, e la Juve, almeno, poi correggimi se sbaglio, non sembra fare un passo indietro in questa direzione.
Sai, il ricatto, la minaccia è una questione, non è che la UEFA dice alla Juve se voi fate una marcia indietro sulla Superliga io non vi punisco per la questione delle plusvalenze. È chiaro che ci deve essere un rapporto di anche a livello politico. Io credo che la Juventus abbia la necessità di rompere completamente con il passato. Cioè, la Juventus ha avuto dei problemi molto, molto rilevanti a causa della decisione di aver sposato la Superlega. Peraltro, di tutti i club che l'hanno fatto, poi soltanto Juventus, Real Madrid e Barcellona sono tornati indietro. E quindi è chiaro che invece diciamo che si aspettavano alla UEFA una marcia indietro da parte della Juventus. Si posso dire che il presidente del Barcellona è andato a parlare con Ceferin, e ha cercato in qualche modo di andargli incontro, ha cercato di rasserenare l'ambiente attorno al Barcellona, che come la Juventus è coinvolto nella Superlega e si trova anche nel mirino della UEFA per lo scandalo arbitrale. Poi, per carità, è vero quello che diceva Paolo, non c'è dubbio, cioè non è che le due questioni devono essere collegate, le due questioni non devono essere collegate, teoricamente non sono collegate, però se tu hai pessimi rapporti con un organismo potente come la UEFA, è chiaro che poi in qualche modo rischi di pagarne le conseguenze. Ti ripeto, non è una minaccia aperta, però peraltro, perché la Juventus non manifesta la sua avversione nei confronti della Superlega, visto che ha fatto fuori tutti i dirigenti che l'hanno voluta? Cosa costa a questo punto alla Juventus affermare anche pubblicamente: noi non facciamo più parte della Superlega? Perché non lo fanno? È questo che francamente non riesco a capire. La Superlega è un progetto naufragato, ma ora aspettiamo la sentenza della Corte Europea, però la sensazione è che sia così, anche perché i club inglesi si sono tirati tutti indietro. Fare una Superlega senza i club inglesi, francamente, mi pare che non abbia molto senso, perché sono i club più ricchi del mondo. E quindi, francamente, ecco, mi sfugge il motivo per cui la Juventus continua ad essere agganciata al carro di Real Madrid e Barcellona in questa battaglia sulla Superlega, che almeno mi pare che sia destinata a essere una battaglia persa.
Credo una cosa, giusta la domanda di Stefano, e credo che ci sia anche una motivazione molto chiara, cioè nel senso che la Juventus di adesso ha preso le distanze con Andrea Agnelli e con i dirigenti che accompagnavano Andrea Agnelli, addirittura le ha costretti alle dimissioni, non poteva fare altrimenti, insomma, è stato, come dire, in qualche modo siglato un fallimento, soprattutto negli ultimi 3 anni, di quella Juventus. Però la presa di distanza da quel tipo di dirigenti, che secondo me andrebbe ulteriormente completata anche con un organico, con delle figure che in qualche modo garantissero anche una trasparenza per il futuro nella Juventus, ma questo è un mio punto di vista. Però l'origine del ragionamento di Andrea Agnelli era giusto. Cioè, è giusto il fatto che ci possa essere un'alternativa. Non era concepibile nei modi e nei tempi in cui è stata fatta.
Sì, sì.
Cioè, subito dopo la pandemia, un'alternativa all'UEFA così di punto in bianco, con una specie di circolo esclusivo per alcuni club, ma una rimodulazione, senza voler prendere a prestito addirittura le parole di De Laurentiis, ma una rimodulazione con una specie di super campionato europeo diviso in Est Conference, West Conference, insomma, poi una fase finale, eccetera, ma la si può fare. Il problema è che se tu, diciamo, ti lasci abbagliare dai soldi il Paris Saint-Germain, del Manchester City e adesso tra poco anche del Manchester United, che sono in mano a fondi arabi, a fondi sovrani, eccetera, con cui hai partecipazioni statali, è l'allarme dei club ex grandi, perché questi sono ormai ex grandi club, è normale, ci sta. Cioè, il pericolo è quello, cioè è una diciamo un'Europa del calcio divisa fra tre super 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 ricchi e gli altri. E in Inghilterra le cose sono un po' tornate a posto, perché la Premier è già un luogo felice del calcio, vale 6 volte l'Italia, e l'Italia, il resto d'Europa annaspa, perché comunque anche con gli introiti della Champions oppure dell'UEFA non si riescono a colmare certi disavanzi, se non in qualche modo o con l'azionario popolare o con altre formule, sempre dipendenti un pochettino dalla ricchezza di fondi che possono arrivare, gli americani soprattutto. Per questo è squisitamente, come appunto diceva pure Stefano, un gioco di forza, di poteri, e anche rivolgersi a certe banche, faccio esempio di JP Morgan oppure a fondi americani, e è sempre sulla falsariga di un braccio di ferro che si sta giocando non tra la Juventus ma tra poteri forti, diciamo, dell'alta finanza e l'UEFA, che si è rivolta a un'altra finanza, quella araba, dei petrodollari. Allora è fra questo scontro un po' occidentale e mondo arabo che si sta consumando questa battaglia fra l'UEFA e i grandi club europei.
Vediamo un po' come andrà a finire. Io, prima di salutarvi, voglio chiedere una cosa. Visto che oggi si è tatuato il terzo scudetto sul braccio, mi riferisco a Luciano Spalletti.
Spalletti, sì.
È che Stefano e Paolo, vi chiedo a tutte e due, lo diamo come fuori dal Napoli, che succede lì? Perché poi leggiamo i nomi di Luis Enrique, i nomi di Benitez, e poi spunta Italiano, insomma, sono tantissimi nomi. Addirittura qualcuno parlava di un contatto con Thiago Motta, eccetera. E lui oggi fa la foto, ce l'abbiamo pure, possiamo farla vedere, questa bella foto. E indica il braccio con il tatuaggio dello scudetto delle Napoli. Quindi
Spalletti?
Non lo so. Non lo so. Che dici, Stefano?
No, però dico Spalletti, ti dico questo perché poi ti devo salutare.
Sì, sì.
Spalletti se ne va, è sicuro, è proprio certo che Spalletti se ne va. Non ci sono proprio
dubbi.
Dubbi, ovvio, 99,9%.
Ok.
E quindi vediamo poi chi prenderanno, ma la linea è tracciata e non si torna indietro, non si torna sicuramente indietro.
Va bene, Stefano, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Grazie a Stefano Agresti. Paolo, chiudo con te, se vuoi aggiungere qualcosa, perché la strada è tracciata, lui si fa il tatuaggio, ci sono tanti nomi, c'è un nome che ti intriga maggiormente?
Ah, per il Napoli sicuramente sarebbe quello di un ritorno di Benitez, anche se mi sembra, diciamo, complicato, complesso, perché piace moltissimo al presidente. E io, quello di Spalletti, guarda, è un discorso veramente strano, cioè, ed è comunque un discorso che rimane su piazza, anche per quanto riguarda la Juventus, cioè non lo scartiamo del tutto, perché comunque il binomio Giuntoli-Spalletti, qualora Giuntoli dovesse essere poi ufficializzata la Juventus, è un binomio consolidato. Quindi, diciamo, io come terzo incomodo del binomio che è stato fatto ci metto anche Spalletti. Potrà piacere o meno, ma insomma è un allenatore che ha appena vinto uno scudetto, anzi stravinto uno scudetto, e che se avesse avuto più risorse anche come rincalzi per la Champions e per una formazione ancora più larga, cosa che magari alla Juve gli può essere garantita, potrebbe ancora di più stupire l'Europa.
No, l'unica cosa, Paolo, e ti sto per salutare, l'unica cosa è che è quel fatto che deve stare fermo un anno, che c'è questa situazione nel...
Ma lo paghi.
Lo paghi, e tu dici...
Ricorda di quanto guadagna Spalletti, cioè sì, guadagna un terzo di Allegri. Sì. Quindi
pure questo è vero, pure questo è vero.
Cioè,
pure
questo guadagna 2,7 milioni, gli vogliono portare il contratto a 3,5 milioni, e 3,5 milioni sono meno della metà di quello che guadagna Spalletti, di quello che guadagna Allegri. E quindi anche questi calcoli vanno fatti.
No, no, assolutamente, è vero, era quello che dicevamo prima, no? Quanto costa il nuovo allenatore, cioè se il nuovo allenatore non arriva a costare più.
Se pronti via, se già gli vuoi fare un aumento a Spalletti, alla Juventus costerebbe la metà di Allegri. Se gli fai un cospicuo aumento a Spalletti.
No, 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 sono d'accordo, è una valutazione che ci sta tutta. Va bene, Paolo, ti auguro un buon fine settimana come sempre, ci sentiamo
grazie
presto, un abbraccio al direttore De Paola. Siamo arrivati al termine di questo spazio, sto per dare la linea alla regia. Armando, guarda che prima il vice direttore Stefano Agresti, lui ha detto chiaramente che la situazione del Barcellona ha una situazione interna nella propria lega abbastanza complicata e quindi... è andato a parlare appunto con la UEFA per cercare un po' di trovare non so che cosa, perché lui diceva di un equilibrio eccetera, però aveva sottolineato che c'è una situazione interna molto delicata per lo scandalo arbitri, quindi non c'è stata una comparazione con il caso Juve, ha detto vive una situazione delicata anche il Barcellona. Allora ci fermiamo, break, perché abbiamo un altro approfondimento tra pochissimo che chiude la puntata di venerdì di Maracanã.